non vi porto mie idee, non vi porto mie riflessioni, ma siccome il tema dell'anno era proprio questo, ecco, io faccio nuove tutte le cose, sono partito da questa frase biblica, da questa frase che noi troviamo nel Nuovo Testamento, e a partire proprio da questa ho immaginato un itinerario che possa un po' spiegarci quali sono i rischi delle novità e quale invece è la caratteristica della novità cristiana. Ma prima di entrare dentro questa riflessione che ho preparato, permettetemi di fare una premessa, che credo sia una premessa doverosa. Oggi è un giorno speciale per noi, perché oggi è il giorno di Pentecoste, e considero una sorta di provvidenza il fatto che noi ci incontriamo in questo giorno. Noi cristiani, giustamente, siamo abituati a dare un'importanza straordinaria alla Pasqua, ed è così. Ma proprio perché diamo un'importanza straordinaria alla Pasqua, non possiamo assolutamente trascurare il giorno di Pentecoste, perché senza la Pentecoste non si capisce nulla della Pasqua. Cioè, senza questi 50 giorni di digestione pasquale, noi non riusciamo in nessun modo a comprendere quali sono gli effetti veri della risurrezione di Cristo. Il dono dello Spirito è ciò che effettivamente fa nuove tutte le cose, fa nuova la nostra vita. Il dono dello Spirito è il grande segreto dell'esperienza cristiana, ma anche dell'esperienza ecclesiale. A noi piace sempre molto programmare, pensare, progettare, ma in realtà se c'è una cosa che tutti noi dobbiamo fare è risintonizzarci con lo Spirito, perché solo lo Spirito ci conduce da qualche parte e solo lo Spirito ci fa conoscere qualcosa di nuovo, anche di nuovo rispetto ai nostri programmi, ai nostri calcoli, alle nostre aspettative. Ecco perché, prima di addentrarmi in questa riflessione, vorrei semplicemente dire ad alta voce quello che penso possa essere il lato più significativo della festa di oggi, e perché questa festa di oggi è la chiave di lettura più grande, più bella, più luminosa del tema della novità. Sapete, molte cose noi le incontriamo nella nostra vita in maniera intellettuale. Ad esempio, se viene una persona e ci dice "ti voglio bene", noi registriamo questa informazione, ce l'abbiamo in mente. Ma voi sapete che il bene di una persona ti cambia la vita non quando lo sai, ma quando lo senti. Cioè, non ti basta semplicemente sapere qualcosa con la testa, ma quello che sai con la testa hai bisogno che arrivi al cuore. Finché non arriva al cuore, quell'informazione non ti cambia la vita. Se ci andiamo a sfogliare il Vangelo, ci accorgiamo che questa è una cosa che capita molto spesso. E, ad esempio, tutte le apparizioni del risorto sono un'informazione che Gesù è risorto. È un'informazione anche decisiva, perché questi discepoli non soltanto sanno che Gesù è risorto, lo vedono, lo toccano, fanno un'esperienza pasquale, ma è come se tutto l'evento della Pasqua sia ancora qualcosa di molto superficiale a loro, di qualcosa che rimane nella loro testa, nelle loro informazioni, forse anche nel tatto delle loro mani, ma non arriva al profondo del loro cuore. Quello che vi sto dicendo non è un azzardo mio, è sicuro che è così, perché basta sfogliarsi gli Atti degli Apostoli, oggi ne abbiamo letto una pagina durante la liturgia, e ci accorgiamo subito che l'atteggiamento di questi discepoli, che hanno visto il risorto, che hanno mangiato con lui, che hanno parlato con lui, che lo hanno toccato, è l'atteggiamento della paura. Sono rinchiusi, sanno che Gesù ha vinto, ma vivono oppressi dalla paura. Il loro Dio non è Gesù Cristo, ma è la paura che li tiene rinchiusi. Ecco, io credo che dietro questa immagine ci sia un'immagine molto eloquente di che cos'è la nostra vita e di che cos'è la nostra esperienza cristiana. Troppo spesso, anche nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, noi diamo tante informazioni giuste su Gesù Cristo, su Dio, sul Vangelo. Però tante volte questo nostro annuncio non cambia la vita delle persone, perché l'unica cosa che cambia la vita delle persone è che quello che diciamo non si fermi alla loro testa, non si fermi semplicemente a una bella esperienza ecclesiale che uno fa, capo. No? Quando uno ha dei buoni sacerdoti, vive delle belle esperienze ecclesiali anche, no? Di incontro, di formazione, di condivisione, eccetera. Ma non è questo che cambia la vita. Cambia la vita quando tutto quello di cui noi abbiamo fatto esperienza raggiunge il cuore, cioè raggiunge la parte più profonda di noi. Ecco, la teologia dà un nome proprio a questo passaggio, la chiama vita spirituale. Allora, se noi vogliamo vivere qualcosa di diverso, dobbiamo puntare tutto sulla vita spirituale. Se voi volete essere liberi, dovete puntare tutto sulla vita spirituale. Ma quando noi pensiamo alla vita spirituale, ci immaginiamo subito a una serie di preghiere che dobbiamo dire. Cioè, confondiamo la vita spirituale con la pratica religiosa. La vita spirituale, come dice la parola stessa, è la vita dello spirito dentro di noi, cioè quel movimento che lo spirito dentro di noi trasforma un'informazione in sentire, in un'esperienza profonda che cambia il nostro cuore. Quando uno sente questo passaggio, quando uno comincia a comprendere che ciò che fa la differenza è questo dono dello spirito, gli nasce nel cuore, spero che stia nascendo anche nel vostro cuore, il medesimo desiderio. Anche io vorrei vivere questa cosa, anche io vorrei fare questa esperienza, anche io vorrei ricevere questo dono. Cioè, se è vero che la vita spirituale e il dono dello spirito è appunto un dono, c'è bisogno però di un desiderio, di una predisposizione del cuore. Tra una parrocchia che fa molte cose e una parrocchia invece che insegna a pregare, sappiate che bisogna preferire una parrocchia che prega, perché una parrocchia che prega sa essere concreta. Una parrocchia che prega sa essere secondo il Vangelo, fermento, lievito, sale, luce, se prega e se prega secondo quello che ci ha insegnato Gesù Cristo. Una parrocchia che sa fare un investimento sull'interiorità, sulla vita spirituale delle persone, genera persone libere, persone che non sono dipendenti, non sarà il vostro caso, per carità, ma capita anche nelle nostre comunità che si creino delle forme malate di dipendenza in alcune appartenenze ecclesiali, gruppi, movimenti, sacerdoti, catechisti, operatori pastorali. Io sono di Tizio, Caio, Semprone, io appartengo a questo gruppo, io faccio quest'altro. Tutte queste isole in realtà che noi chiamiamo chiesa non sono ancora chiesa, sono degli agglomerati umani con uno stampino cristiano, ma che non cambiano la vita delle persone. Per cambiare la vita delle persone, tutte queste persone devono fare un passaggio, devono compiere un esodo, devono passare dalla testa al cuore, devono cioè vivere la vita spirituale. E la vita spirituale è innanzitutto, come vi dicevo prima, è un desiderio profondo di poter vedere la propria vita cambiata, trasfigurata, migliorata, salvata. Ecco, questa premessa secondo me è assolutamente necessaria, perché diversamente anche la riflessione che io sto per fare questa sera rientrerà in tante altre informazioni che già abbiamo, e la somma di tutte queste informazioni vi renderà più dotti, ma non più cristiani. Vi farà sapere tante cose, ma non vi salverà la vita. E noi invece abbiamo bisogno di qualcosa che ci salvi la vita. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvarci la vita, per salvare la nostra vita. Cioè, la differenza tra, avete mai riflettuto su questo? La differenza tra il battesimo di Giovanni Battista e il battesimo di Gesù sta in due immagini che il Vangelo usa. Giovanni battezza con l'acqua. Il Messia, Gesù, battezza col fuoco. C'è una grande differenza. L'acqua è una cosa che può bagnarti, può scivolarti addosso, il fuoco non ti scivola addosso, il fuoco brucia, ti lascia il segno, è qualcosa che segna un prima e un dopo, è indelebile l'esperienza del fuoco. Ecco, l'incontro con Gesù è un incontro che ti cambia radicalmente la vita. Come il fuoco ci segna, così dovrebbe segnarci l'esperienza dell'incontro con Cristo. Bene, detto questo, ho immaginato questa sera con voi di poter rispondere a questa domanda. Tutte le cose nuove sono sempre migliori di quelle vecchie? Sapete, noi viviamo in un mondo che ha una concezione sbagliata della novità. La novità per noi è qualcosa che si contrappone al vecchio. Per noi la novità è una cosa diversa rispetto a quello che stiamo vivendo. E sapete, questo è molto pericoloso, perché quando uno vuole rottamare il proprio passato, ciò che è vecchio, per far nascere qualcosa di nuovo, molto spesso invece di far nascere una novità, fa nascere un conflitto. Se io comincio a pensare, voi dovete immaginare che l'abbiamo vissuto anche culturalmente, la rivoluzione del 68 era proprio l'idea di dire: noi rottamiamo i nostri genitori, rottamiamo l'autorità, rottamiamo la tradizione e facciamo qualcosa di inedito, di nuovo, che è in contrapposizione al vecchio. E tutto questo, anche se ha riempito di adrenalina i cuori di tantissime persone, poi ha lasciato un vuoto, perché ha generato un conflitto che non ha portato da nessuna parte. Ora, se questa cosa noi la leggiamo in termini relazionali, sociali, possiamo fare anche delle analisi molto convincenti che ci aiutano a leggere un po' la storia che viviamo, quello che è accaduto negli ultimi anni, ma a me questo non interessa. Interessa invece qualcosa che tocca la vita personale di ciascuno di noi. Sapete che ragionamento sbagliato noi facciamo quando ragioniamo come ragiona il mondo? Io vorrei qualcosa di nuovo dentro la mia vita, e per avere qualcosa di nuovo devo sbarazzarmi della mia vita. Cioè, per essere felice io devo avere qualcosa di nuovo, e questa cosa nuova implica che io devo buttare quello che c'è. Quindi se ho questa famiglia, comincio a convincermi che per essere felice devo buttare questa e prenderne un'altra. Se ho degli amici, devo liberarmi di questi e prenderne le altri. Se io sto facendo un lavoro, devo buttare questo e farne un altro ancora. Passiamo la vita a cambiare, 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 pensando che la novità ci salverà. Ma quando tu cambi qualcosa, subito senti l'emozione del cambiamento, appunto della novità, finché non ti abitui di nuovo. Allora desideri di nuovo cambiare. E siamo un po' come delle api che saltano da un fiore all'altro e cominciano a pensare che ciò che è nuovo è sempre ciò che è diverso, è un'altra cosa da questa vita. Questo è molto triste, perché quando questa cosa la fai a 20 anni, le chiami esperienze. Quando la fai a 30 anni, le chiami esperienze importanti. Quando queste cose cominciano a continui a farle a 40-50 anni, non le chiami più tanto esperienze fondamentali, ma cominci a percepire che c'è qualcosa che non ha funzionato dentro la tua vita, che c'è un fallimento, cioè tu non hai mai trovato qualcosa dentro cui tu potessi scavare, andare a fondo. Hai sempre pensato che sì, saresti stato felice, saresti stata felice, ma la settimana prossima, al prossimo giro, al prossimo turno, finché non ti convinci che alla prossima vita sarai felice. Anche quando noi pensiamo alla vita eterna, la pensiamo del tipo: vabbè, adesso resistiamo, stringiamo i denti, tanto poi c'è la vita eterna. Ma noi non abbiamo capito che cos'è la vita eterna, perché la vita eterna non è qualcosa che si contrappone a questa vita, ma è qualcosa che parte da questa vita. Ecco perché questa visione mondana della novità è completamente diversa da quello che ci insegna Gesù. Gesù ci dice che lui è portatore di una novità, ma la novità che porta Gesù non è in contrapposizione al vecchio, non è una cosa diversa, una cosa nuova, cioè come la cosa successiva, ma è una novità che sgorga dal vecchio, non contro, ma dentro il vecchio. Uso un'immagine, che è l'immagine che ha usato Gesù nel Vangelo e che forse ci fa capire in che modo lui fa nuove tutte le cose. Se io prendessi in questo momento in mano un granello, un seme di grano, un chicco di grano, lo terrei in mano e lo guarderei e direi a ciascuno di voi: dov'è la novità? E voi dovreste rispondermi che la novità è nella spiga. Ma tu la spiga non la vedi, perché la spiga è dentro il seme, è una potenzialità sepolta dentro il seme, non è una cosa diversa dal seme, è una cosa che nasce dal seme. Se tu pensi che la spiga è contro il seme, non hai capito che le cose sono collegate, sono uno dentro l'altro. Ora, se la spiga, che rappresenta la novità, nasce dal vecchio, che è il seme, immaginate che la nostra vita è la stessa cosa. Quello che siamo, anche se non ci piace, anche se ci sembra sbagliato, è la base dove è seppellita la novità della nostra vita. Noi non dobbiamo immaginarci un'altra vita, un'altra famiglia, un'altra storia, un altro corpo. Incontro molti adolescenti che, è giusto anche, nel momento della crescita si vive un disagio anche con la propria corporeità che cambia. Solo che a un certo punto la nostra cultura innesca dentro di noi dei meccanismi che non ci fanno mai veramente accettare. Perché? Perché noi non coincidiamo con l'idea che viene venduta di bellezza, con l'idea che viene venduta di salute. Ad esempio, se noi guardiamo la televisione, guardiamo le pubblicità, allontaniamo da noi l'idea della vecchiaia. La vecchiaia è una cosa brutta. Allora dobbiamo prendere 10.000 prodotti per non invecchiare, perché essere vecchi è una cosa brutta. Ma chi l'ha detto che essere vecchi è una cosa brutta? Essere vecchi è una stagione della vita, è un movimento della novità. Quando si diventa vecchi si fa un'esperienza di novità, è qualcosa di nuovo che sta avvenendo nella nostra vita. Noi la chiamiamo terza età, come una sorta di terzo tempo in questa evoluzione che è la nostra esistenza. Quindi tutto questo in realtà ci aiuta a comprendere che quando una persona comincia realmente a vivere un'esperienza profonda di cristianesimo, un'esperienza profonda di vita spirituale, comincia a intuire che dentro la propria vita, questa vita, e che in questo momento c'è qualcosa di nuovo che vuole venire fuori. Non devi aspettare che venga in un altro momento, non devi aspettare che venga altrove, no, viene da me e viene da questo istante della mia vita. Ecco, vorrei in questo modo, dopo che abbiamo fatto la differenza tra la novità secondo il mondo, lo ripeto, è la contrapposizione al vecchio, e la novità secondo Gesù, che invece è qualcosa che nasce dal vecchio. Che cosa fa Gesù nel Vangelo? Voglio citare due o tre episodi che ci aiutano a capire in che modo Gesù ci insegna questa novità. Ad esempio, la prima esperienza di novità che Gesù inaugura nel Vangelo si chiama misericordia. Che cos'è la misericordia? Tante volte noi riduciamo la misericordia semplicemente all'esperienza di perdonare qualcuno che ha sbagliato. Noi siamo convinti che esercitare la misericordia significa esercitare il perdono. Ma la verità, vedete, è un'altra. Gesù non si limita semplicemente a perdonare le persone, ma va a cercare le persone e le va a cercare nella loro miseria. Le va a cercare in quella parte della loro vita che non è bella, e che non è bella innanzitutto per loro. Loro stessi non accettano quella miseria. E cosa fa Gesù? In quella esperienza di miseria ci mette il suo amore, cioè fa sentire le persone amate per come sono in quel momento, non per come dovrebbero essere, ma per come sono in quel momento. Questo è il principio del cambiamento, della conversione. L'amore di Dio non è un premio, ma è qualcosa che ci viene a cercare. Allora, se in questo momento la mia vita è fatta di tante cose sbagliate, perché io ho fatto tante cose sbagliate, o perché ho subito tante cose dolorose, e quindi mi trovo in un momento di fragilità, di debolezza, di miseria, fare spazio alla novità di Gesù significa non dire il momento in cui sarò guarito potrò essere amato. No. Il Signore ci viene a cercare lì dove siamo, in quella sofferenza, in quella ferita, in quella miseria che noi stiamo vivendo. E che cosa accade in tutto questo? Che mentre Lui ci ama nella nostra miseria, ci fa nuovi. E questo non è scontato. Sapete cosa significa che ci fa nuovi? Che una persona che si è sentita voluta bene nella propria miseria diventa essa stessa misericordiosa. Quindi la prima novità che il mondo si aspetta da noi è una novità che il mondo non ha, perché il mondo funziona azione e reazione. Se tu mi fai male, io ti faccio male. Se tu mi fai un favore, forse io ti faccio un favore. Invece Gesù inaugura un meccanismo nuovo, che è il meccanismo della misericordia. È bello pensare che se c'è una novità che noi dobbiamo sperimentare è che chi si è lasciato riconciliare, chi ad esempio si è lasciato salvare dai propri peccati, dalle proprie cadute, dalle proprie contraddizioni, non l'ha semplicemente fatta franca, è cambiato. C'è una novità, non è più ad esempio una persona saccente, chiusa, superba, non è più una persona arcigna, cinica, non è più una persona orgogliosa, chiusa, eccessivamente sicura di sé, ma è una persona empatica, aperta, alla capacità di capire la sofferenza degli altri, perché ci è passato per primo, perché ha sperimentato per primo questa cosa. Mi piacerebbe dirvi che questa novità è automatica, cioè tu sei perdonato e automaticamente sgorga dalla tua vita questa novità di essere diventato tu misericordioso. Invece non è così. E ce lo racconta Gesù in una parabola molto interessante. Dice, un uomo, cerco di attualizzarla in questo modo così capite quanto stride il paragone che Gesù fa. Un uomo aveva 500.000 euro di debiti e va dal signore che gli aveva prestato questi soldi e gli dice, guarda, io non ce li ho. E la legge dice che siccome tu non hai questi soldi, quell'uomo ha diritto di vendere te, tua moglie, i tuoi figli, la tua casa, finché tu non paghi il debito. E questo signore, invece di fare questo gesto, di fargliela pagare, cioè di fargli pagare questo debito, glielo condona tutto. Cioè, capite cosa significa? Che gli ha condonato 500.000 euro di debito. Ora, immaginate una persona che fa l'esperienza di vedersi sollevato da un peso simile. Tu esci dalla casa di questo padrone, di questo signore, leggero. Immagini che tu che hai ricevuto questa grazia non puoi più pensare come prima, sei una persona diversa. E Gesù racconta invece che quest'uomo, venendo fuori da quella casa, incontra un servo come lui, che gli doveva 50 euro. Capite la sproporzione? 500.000 euro, 50 euro. Lo prende per il collo e gli dice, mi devi ridare 50 euro. Quello dice, non ce l'ho, allora io faccio vendere la tua casa, tua moglie, i tuoi figli, finché non avrai ripagato questo debito. Capite che è sproporzionata la reazione che c'ha quest'uomo per un debito così piccolo, tra l'altro. Quando i servi vanno a raccontare al padrone l'atteggiamento di quest'uomo viene richiamato. E Gesù racconta questa storia perché il rimprovero che il padrone fa a quest'uomo è esattamente questo. Dice, io ti ho condonato un debito così grande, perché tu nei confronti di un tuo pari non ti sei comportato nella stessa maniera? Vedete, noi possiamo venire a messa la domenica e fare la comunione, che è un po' come ricevere la misericordia attraverso un sacramento, confessarci, che è ricevere la misericordia rispetto a un sacramento, pregare, vederci i peccati condonati, il Signore che ci dà la grazia di Dio, eccetera. Poi veniamo fuori dalle chiese, andiamo a vivere la vita di ogni giorno e ragioniamo invece in maniera spietata, come se noi non avessimo fatto esperienza di quella misericordia. Quando facciamo la fila per venire qui a prendere la comunione e il sacerdote dice il corpo di Cristo, non ci sta presentando semplicemente un'ostia, ci sta dicendo che è il corpo di un uomo che per amore mio è morto, ha dato la vita per me, ha vissuto passione, croce e risurrezione per amore mio. E mi sto prendendo questo amore e questo amore lo sto mangiando, sta entrando dentro di me questo amore. Come posso io uscire fuori e comportarmi invece come se non avessi ricevuto questa esperienza d'amore? Siamo vecchi, abbiamo ricevuto il dono dello Spirito che dovrebbe farci nuovi e continuiamo a ragionare come se fossimo vecchi. Cioè, non facciamo emergere la novità che il Signore ci ha donato. Ecco, questa è una prima grande esperienza di novità che noi troviamo nel Vangelo. Ed è una domanda che io faccio a me stesso questa sera e faccio a ciascuno di voi, ognuno nella propria vocazione, nel proprio ruolo anche, no? All'interno della comunità, in quello che vivete della vostra vita. Tutto quello che noi riceviamo dal Signore, l'amore che il Signore riserva alla mia miseria, in che modo mi fa nuovo? quale novità emerge dall'esperienza dell'amore di Dio dentro la mia vita? Gesù userà ancora una volta un'immagine molto eloquente per i suoi contemporanei, ma anche per ciascuno di noi. Dice: nessuno si azzarderebbe a mettere il vino nuovo in otri vecchi, perché altrimenti si spaccano. Per accogliere il vino nuovo hai bisogno di un odre nuovo, cioè devi farti nuovo, devi cambiare modo di ragionare, perché se tu continui a ragionare in maniera vecchia, questo dono, invece di aiutarti, ti spacca. Una delle cose di cui ci accusano, lo sapete qual è? E accusano soprattutto i praticanti, è quello di dire: quello va in chiesa e poi si comporta così. Sì, lo so, a volte sono giudizi molto superficiali, ma a volte ci azzeccano. C'è una sorta di spaccatura, capite? Spaccatura tra quello che noi facciamo e come viviamo, tra quello che qui riceviamo e il modo con cui reagiamo fuori da questa chiesa. E quindi è un primo grande interrogativo che voglio lasciarvi questa sera. Quale novità esce dalla nostra vita all'interno della comunità? Quale novità esce fuori dalla nostra partecipazione ai sacramenti, dall'ascolto del Vangelo, dal nostro pregare insieme? Si possono tenere insieme l'esperienza della misericordia e l'essere invece spietati nella vita? Sì, Gesù ci ha raccontato una storia di un uomo che si è comportato esattamente così. E possiamo essere tutti quest'uomo, tutti possiamo comportarci in questo modo. C'è un secondo livello di novità. Gesù non si limita semplicemente a perdonare le persone, cioè a dare loro l'esperienza della misericordia. A volte Gesù si avvicina a persone guarendole da malattie. Sapete che cosa significa tutto questo? Io lo so che quando pensiamo a una malattia, giustamente pensiamo a una malattia che riguarda il nostro corpo. Ma il Vangelo, quando ci racconta una malattia, lo fa anche perché ci vuole illuminare anche un mondo interiore e vuole dirci, ad esempio, che ci sono dei mali di cui noi siamo responsabili. Il peccato, ad esempio, è un male di cui noi siamo responsabili. Ma ci sono mali di cui noi non siamo responsabili, eppure ce li abbiamo addosso. Ai tempi di Gesù, mi dispiace dire ai tempi di Gesù, ma a volte anche ai tempi nostri qualcuno continua a pensare in questo modo, si era convinti che una persona, se era malata o se aveva un problema serio nella propria famiglia, nella propria vita, è perché il Signore lo stava punendo per qualcosa. Vi capita mai che vi succede magari qualcosa di brutto e tu dici: ma che ho fatto per meritare questo, no? Anche nel linguaggio comune noi usiamo questa espressione, perché siamo come convinti che se ci è venuto un tumore è perché il Signore ci sta punendo per qualcosa, che se stiamo perdendo una persona cara è perché il Signore ce la sta facendo pagare per qualcosa, e che se tu hai perso il lavoro è perché forse non hai fatto quello che dovevi fare. Insomma, cominciamo a leggere la nostra vita cercando di capire il motivo per cui noi siamo colpevoli del male che, non capendo che responsabilità diretta abbiamo, ma sicuramente qualcosa l'abbiamo fatta, perché non è possibile che tu viva un male senza che tu ne abbia la responsabilità o che qualcuno ne abbia la responsabilità. Un giorno a Gesù gli indicarono un ragazzo cieco dalla nascita e i discepoli gli fanno una domanda teologicamente tremenda. Gli dicono a Gesù: ma perché quest'uomo è così? Ha peccato lui o i suoi genitori? E Gesù dice: né lui né i suoi genitori. E così, dice, perché si manifesti in lui la gloria di Dio. Ma che cosa bella, eh? Significa tutto e niente, ma significa molto, perché Gesù sta rompendo il loro ragionamento e gli sta dicendo: voi la chiamate disgrazia lì, ma solitamente lì dove ci sono delle disgrazie il Signore può operare miracoli, può manifestare la sua gloria, e non soltanto perché risolve il problema. Questa è un'altra nostra convinzione, che se il Signore non ci risolve i problemi che gli portiamo, allora non è proprio vero che ci ama. Se ci ama deve risolverci il problema, se non ci risolve il problema allora non ci ama. Vedete come siamo a volte molto elementari nei nostri ragionamenti? vi posso assicurare che puoi avere anche 4 lauree, ma quando vai al succo ragioni in questo modo. Ragioni in questo modo. Bene, perché vi sto raccontando di questa seconda novità che viene portata nel Vangelo? Perché ci sono mali che viviamo dentro la nostra vita che li possiamo chiamare problemi. E tu ti convinci a un certo punto che il Signore è il Signore solo se ti risolve il problema. Invece nel Vangelo noi ci accorgiamo che la maggior parte della gente lo cerca perché ha un problema. Il primo atteggiamento non è un atteggiamento di profonda fede, ma sono disperati che hanno bisogno di aiuto, che a volte non sanno dove sbattere la testa. Certe volte la fede la scopriamo proprio quando non sappiamo più dove sbattere la testa. Allora ci rivolgiamo a Dio perché abbiamo perso ogni altro tipo di possibilità, di appiglio. Un giorno Gesù incontra un gruppo di disperati, sono 10 persone, sono malate della malattia peggiore che era ai tempi di Gesù, che era la lebbra. La lebbra è una sorta di cancro della carne che ti divora un po' alla volta, che ti costringe a vivere da solo, ad andartene lontano, in solitudine, a fare una morte terribile, lenta. E queste persone si mettono insieme e vanno a cercare Gesù e chiedono a Gesù di prendere sul serio la loro sofferenza, di prendere sul serio la loro malattia. Ve la faccio a breve. Gesù gli dà un comando, gli dice: andate dai sacerdoti a offrire il sacrificio, l'offerta per coloro che hanno ricevuto una grazia. Ma questi si portano ancora la lebbra addosso e Gesù già gli dice: andate a ringraziare il Signore per questo. Loro obbediscono a questo comando e mentre stanno andando a presentare l'offerta tutti guariscono, tutti e 10. Allora noi potremmo dire: che cos'è la novità? Il Signore che ci risolve un problema. Questa è una novità. Automaticamente, siccome Lui ti ha risolto un problema, ti ha fatto nuovo. Tu hai imparato una lezione che ti ha cambiato. Adesso ve lo rendo molto contemporaneo questo racconto. Beh, dopo che abbiamo vissuto 2 anni di pandemia, certamente le persone adesso sono migliori. Tutta la sofferenza che abbiamo vissuto ha tirato fuori da noi il meglio di noi, perché abbiamo sofferto. Non è proprio così automatico, capite, no? Siamo qui questa sera è perché abbiamo fino adesso avuto la vita salva rispetto a qualcun altro. Ma non è detto che siccome abbiamo avuto la vita salva, automaticamente siamo diventate persone nuove. Di queste 10 persone, solo uno torna indietro. E torna indietro a ringraziare Gesù. Ecco, se la prima novità che vi ho raccontato è la novità di diventare misericordiosi perché abbiamo sperimentato la misericordia, la seconda novità che il mondo si aspetta da noi è quella della gratitudine. Il contrario della gratitudine è lamentarsi, guardare sempre quello che non va, quello che manca, quello che non c'è, e avere sempre un atteggiamento polemico, distruttivo, e fare sempre analisi logica e grammaticale di tutto, e non farci mai andare bene nulla. La gratitudine invece sa valorizzare il bene, sa accorgersi del bene. Le persone grate sono quelle che si sono accorte che al di là di tutto il buio che c'è, c'è una cosa buona per cui vale la pena dire grazie. È un dono dello spirito questo, eh? Soltanto le persone che vivono veramente una vita spirituale hanno questo dono della gratitudine. E queste persone in realtà ci sconvolgono perché sono talmente tanto nuove, attenzione, che dicono grazie persino dei problemi. Dice: Signore, grazie che ho vissuto pure quella cosa difficile, perché quante cose ho imparato da quella cosa difficile. Ora, guardiamoci per un istante dentro. A noi troviamo gratitudine o frustrazione dentro di noi? Troviamo gratitudine o rabbia? Gratitudine o lamentazione? Allora, che senso ha che il Signore ci risolve un problema e noi lo dimentichiamo? Che il Signore ci ha portati fino adesso e noi ci dimentichiamo di tutto il bene che ci ha fatto fino adesso? Non vi preoccupate, siamo in buona compagnia, il popolo di Israele era come noi. Tutte le volte che si trovavano davanti a un problema andavano in panico E il Signore ogni volta doveva dire a Mosè, per cortesia, dice, di a questi, chi li ha fatti uscire dal paese d'Egitto? Chi li ha fatti passare attraverso il Mar Rosso? Quando avevano fame, chi gli ha dato da mangiare? Quando avevano sete, chi gli ha dato da bere? Che tradotto significa? Ma tutte le volte che ti sei trovato in una cosa difficile, non ti ho forse aiutato? Ma perché dovrei lasciarti a piedi adesso? Non lo so. Sapete, perché in quel momento dubiti che il bene che hai vissuto era davvero bene. Lo sapete come lo chiamiamo a volte noi? Siamo stati fortunati. Non siamo stati fortunati, siamo stati amati. Non fortunati, amati. Non so che altra immagine poteva usare Gesù nel Vangelo di Matteo per dirci che siamo amati fino all'ultimo centimetro di noi stessi. Persino i capelli del vostro capo, dice, sono contati. Non accade niente fuori dallo sguardo della volontà di Dio. Non che Lui l'abbia scritta al posto nostro, la nostra vita, ma è come se nulla accade fuori dall'amore di Dio. Allora ditemi, a che servono tutte le nostre iniziative, tutto il nostro stare insieme, la nostra vita comunitaria, eccetera, se tutto questo non genera persone che invece di lamentarsi sono grate, fanno la loro parte, fanno il loro possibile. Invece di dire questo non va, valorizzano quello che va. Sanno vedere ciò che di bene c'è nelle cose. Non distruggono tutto. Perché se è vero che a volte nella vita ci sono tantissime cose che non vanno, non è vero che non va tutto. C'è una porzione di bene che il Signore lascia appositamente affinché noi possiamo poggiarci i piedi e andare avanti. Che bella novità questa, La novità della gratitudine. Diventare persone misericordiose e grate. Terza novità. Non vi preoccupate, sto finendo. La terza e ultima novità è quella che Gesù ci porta nell'esperienza della croce. L'esperienza della croce forse è l'esperienza più cruenta, più brutta, terribile. Ogni volta che mi tocca commentare i passi della passione di Gesù, soprattutto gli ultimi istanti di vita di Gesù, la sua crocifissione, quello che gli evangelisti ci raccontano in maniera molto rada, perché sono discreti nel non invadere quel momento di sofferenza, davvero i Vangeli hanno un pudore straordinario nel raccontare il dolore senza spettacolarizzare il dolore, cosa che i nostri media non fanno. Il Vangelo sa raccontare una cosa terribile senza essere invadente. Prendetevi la briga di andarvi a leggere tutti i racconti della passione, sono solo quattro, perché sono quattro evangelisti, e sono brevi. Vi accorgerete che dicono poche cose e sono di una delicatezza estrema. Quando ci andiamo a leggere i racconti della morte di Gesù, noi colleghiamo subito la croce al fatto che, se uno accoglie la croce diventa santo, la croce lo santifica, la croce qua, la croce là, noi ci riempiamo la bocca della croce, ma quando la croce si presenta dentro la nostra vita, noi non reagiamo come reagisce Gesù. Noi davanti alla croce ci ribelliamo. A noi la croce non piace in nessun modo di accoglierla nella vita. E anche se purtroppo noi, quando dobbiamo riflettere ad alta voce su quei racconti, parliamo male dell'altro ladrone, almeno abbiamo il buon gusto di dire che c'era un buon ladrone e l'altro ladrone, non diciamo il cattivo, almeno abbiamo questo buon gusto. Ma tutti ragioniamo come l'altro ladrone, tutti. E sapete perché? Perché è l'unico in quella scena che fa un discorso sensato. È l'unico. Vi ricordate che cosa dice? Dice, scusa, se tu veramente sei il figlio di Dio, scendi, salva me e te. Guardate, di una logica tremenda. Se tu esisti e sei Dio, perché non mi tiri fuori da questa situazione? Ma non sono forse i nostri ragionamenti quando ci troviamo in una situazione di croce? Se tu sei mio padre, se veramente mi ami, se veramente sei Dio, scendi dalla croce, salva te stesso e noi. Ma siccome Gesù non fa questo, quest'uomo ha l'atteggiamento esistenziale della bestemmia, perché è un uomo che si ribella a quello che sta accadendo, ma ha tutte le ragioni umane per ribellarsi. Non è facile ragionare come l'altro, che dice: forse noi, se ci troviamo in questa situazione, non ci arriviamo qui da innocenti, qualcosa di sbagliato l'abbiamo fatta nella vita. Lui invece muore da innocente e gli dice: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde a questo buon ladrone dicendogli proprio: oggi stesso sarai con me in paradiso. Ma io vorrei che noi ci fermassimo per un istante sull'altro ragionamento. Come possono le croci generare in noi una novità? Per capire questo dobbiamo osservare che cosa fa Gesù dopo la sua morte, nel momento della risurrezione. Quando si presenta ai suoi discepoli, per farsi riconoscere, che cosa fa? Mostrò loro le mani e i piedi. Mostra i buchi. E uno si domanda: caspita, è risorto, perché non chiude i buchi? Perché quelle ferite sono aperte? Perché Gesù mostra quelle ferite? Perché sapete qual è il nostro convincimento umano? Che noi saremo delle persone nuove e felici quando avremo risolto tutti i buchi che ci portiamo nella nostra vita, tutte le nostre mancanze, tutte le nostre ferite, tutte le cose che non riusciamo a risolvere. Noi ci convinciamo che saremo santi nel momento in cui risolveremo tutto quanto c'è da risolvere nella nostra vita. E Gesù invece si presenta ai suoi discepoli con le mani forate, con i piedi forati. Non si presenta come un uomo risolto, ma si presenta come un uomo risorto, quasi a volerci dire che la Pasqua è il passaggio della luce attraverso quelle ferite, non la chiusura di quelle ferite. Le persone sono nuove quando fanno pace con le cose brutte della propria vita. Quando tu fai pace con la tua storia, quando tu fai pace con la tua miseria, quando tu fai pace con le tue ferite, quando tu fai pace con le tue mancanze, quando tu fai pace, passa la luce. Ma finché tu ti ribelli a queste cose, generi dentro di te la reazione dell'altro ladrone, un atteggiamento che di infelicità e di rabbia. Ecco amici, il mondo si aspetta che noi ci comportiamo da risorti, e per essere risorti significa che noi dobbiamo portare nel mondo la novità di persone che sono riconciliate con la propria vita, persone che hanno trovato il modo di accettare le proprie ferite, di far passare la luce attraverso le proprie ferite e la propria mancanza. Persone così diventano testimoni. Avete mai riflettuto del perché negli Atti degli Apostoli o nelle lettere di Paolo? Paolo non ha vergogna a dire che lui era un persecutore. Beh, uno che si vuole rifare la fedina penale non dà notizie del genere, dice: vabbè, lasciamo perdere il passato, parliamo adesso del presente. No, tutti raccontano la loro storia e anche gli errori che hanno fatto dentro la loro storia. Quando Stefano viene trucidato, il primo martire, il racconto dice che tutti lasciarono i mantelli ai piedi di un ragazzo che si chiamava Saulo. Era Paolo. Non sappiamo se ha tirato pietre pure lui, certamente ha tenuto le giacche a tutti. Perché viene raccontato questo? Perché il Vangelo ci dice che Pietro lo ha rinnegato? I testimoni non sono quelli che negano quello che è successo nella loro vita, ma quelli che hanno fatto pace con quello che è successo dentro la loro vita. Per questo sono testimoni. Che bello questo. Noi portiamo la novità di persone che hanno fatto pace con la propria vita e con la propria storia. Che cosa emerge da tutto questo? Quale novità? Quale novità noi possiamo offrire al mondo? Certe volte non sappiamo più cosa inventarci, anche a livello pastorale. Ci facciamo una cosa strana, una cosa nuova, eccetera. In realtà dobbiamo veramente fare qualcosa di nuovo e fare quello che fa il Vangelo. Se cambiamo modi di stare anche nelle nostre comunità, se cambiamo degli stili, è perché possono accadere tutte e tre queste novità. Quando il Papa ci dice di spalancare le nostre chiese, è perché accada la novità della misericordia nella vita delle persone. Quando il Papa ci dice di avere uno stile di chiesa benedicente, fiducioso, di guardare con speranza le cose e non con giudizio, è perché vuole che noi ci apriamo alla novità della gratitudine, del nostro possibile. Quando il Papa ci invita ad essere un ospedale da campo, sta dicendo che nell'ospedale da campo non si fanno ricostruzioni plastiche dell'aspetto delle persone, si chiudono alla meglio le ferite perché le persone non muoiano, gli si salva la vita alle persone. C'è una cosa terribile che sta serpeggiando un po' nella nostra cultura, è che cominciamo a lavorare su noi stessi e passiamo tutta la vita a dover mettere tutto a posto, tutto in ordine, tutto, chiudere tutto, fare, eccetera. Ma l'avete capito o no che non ci basterebbero 10 vite a mettere a posto tutto quello che è successo nella nostra vita? Allora c'è una cosa che possiamo fare, che non è essere perfetti, ma è far pace. E far pace anche con i segni che la vita ha lasciato dentro ciascuno di noi. Far pace con la nostra storia. Allora sì, nasce una pastorale diversa, perché è una pastorale che genera queste tre nuove novità, che sono le novità del Vangelo però, che sgorgano dal vecchio, non sono una cosa nuova. Io auguro a me e a voi di vivere questo tipo di esperienza, e siccome una persona può viverlo personalmente, allora può viverlo un'intera comunità, può viverlo una diocesi, può viverlo il mondo intero, ma tutto parte da me, da te, da ognuno di noi. Se io aspetto che cambi il parroco o la parrocchia, capite che il prossimo papa, questo non mi sta molto simpatico, il prossimo papa, oppure aspettiamo il prossimo vescovo, oppure aspettiamo cosa? Se tu vuoi un cambiamento, tu devi cambiare, non buttandoti via, ma tirando fuori quella novità che è seppellita dentro di te alla maniera di Gesù. Misericordia, gratitudine, resurrezione. Grazie.